sulle rive del Gange.
Guida ai luoghi santi dell'India.
Un viaggio per capire.
Sulle rive del Gange.
Hare Krishna, Hari Bol, benvenuti anche quest'oggi a questo nuovo appuntamento con Sulle rive del Gange. Sulle rive del Gange è un viaggio speciale, non sulle rive di questo grandissimo, antichissimo e famoso fiume sacro dell'India, ma è una trasmissione che ci permette di viaggiare un po' per tutti quelli che sono i famosissimi luoghi di pellegrinaggio appunto di questa antica terra sacra e mistica. Allora, oggi viaggiando sulle rive del Gange, arriveremo a una città particolare, una città antichissima, una delle città più antiche che esistono in India. La città si chiama Udupi. Allora, oggi sapremo perché questa Udupi è una città famosa, sapremo perché Udupi è legata alla storia spirituale dell'antica India. Infatti Udupi non è una cittadina comune come ce ne sono così tante, non solo in India ma anche in Occidente. Udupi ha una storia legata a Krishna, a Dio, la persona suprema. Non solo a Krishna, ma legata anche a un rappresentante di Krishna, a un famosissimo maestro spirituale che ha iniziato una grande e famosa scuola sempre in India. Molti ascoltatori si ricorderanno o conosceranno questo famoso personaggio, il suo nome è Madhva Acharya. Allora, questa città santa di Udupi si trova in India, come abbiamo detto, esattamente si trova sul mare arabico, nello stato meridionale dell'India. Questo stato si chiama Karnataka. Questa città è un famosissimo luogo di pellegrinaggio, così come ce ne sono tanti altri come Mayapur, Vrindavana, Jagannath Puri. Perché sono famosi questi luoghi? Sono famosi non perché sono delle belle località turistiche, ospitali o che hanno un bel mare, una bella vegetazione. Sono famose perché in questi luoghi sono legati in una maniera o nell'altra a qualche particolare divertimento di Dio, la persona suprema. Infatti, in questa località c'è un tempio famoso, praticamente, anzi, questa località non è altro che un tempio gigantesco circondato da negozi e case. Questo tempio famoso, grandissimo tempio, si chiama Sri Krishna Math. Allora, questo famoso tempio, questo Krishna Math, fu fondato da Madhvacharya, questo grande puro devoto di Krishna che abbiamo menzionato prima. Ho qui un appunto. Madhvacharya, allora, risale, nato nel 1238 e lasciò questo mondo nel 1317, quindi si parla di molti, molti secoli fa. Questo Madhvacharya fu appunto uno dei più grandi santi, filosofi e anche riformatori religiosi dell'India. Sono state molte scuole, ci sono ancora molte scuole in India per quanto riguarda la filosofia spirituale, l'apprendimento di questa cultura spirituale, però ogni tanto queste scuole hanno visto dei personaggi di particolare rilievo che hanno magari evidenziato certi particolari insegnamenti o hanno saputo dare delle profonde spiegazioni per incoraggiare e ispirare tutti quanti i seguaci di queste filosofie spirituali. Ci sono tantissimi personaggi che sono apparsi in India nel corso della storia, non solo in India. Tra questi personaggi comuni che conosciamo c'è appunto Madhvacharya, c'è il Buddha, Shankaracharya, anche Chaitanya Mahaprabhu. Madhvacharya appunto si colloca fra la rosa di questi grandissimi innovatori, questi riformatori religiosi dell'India. È detto che Udupi in quel periodo, cioè stiamo parlando intorno all'anno 1300 circa, alla fine del 1200, questa grande cittadina, Udupi, si dice che avesse raggiunto il livello di Vaikunta. Vaikunta è il regno spirituale, il regno di Dio. Perché raggiunse questo livello? Perché Dio, la persona suprema, giunse in questa cittadina, in questa Udupi, e vi rimase per rispondere al desiderio del suo puro devoto, Srila Madhvacharya. Ancora prima che arrivasse Madhvacharya, allora, sappiamo che Udupi era già famosa come luogo santo. Da un capo all'altro dell'India, come ancora accade al giorno d'oggi, la gente veniva spesso in pellegrinaggio a Udupi, perché Udupi era uno dei centri della cultura vedica e la sede di due antichissimi templi. Il tempio di Ananteshvara e il tempio di Chandramoleshvara. Fra questi due templi, perché potesse ancora adesso andare a visitare, vuol dire che il tempio di Ananteshvara è il più grande, non solo il più grande, ma anche forse il più famoso, il più conosciuto. Perché? C'è anche una storia molto particolare legata a questo tempio. In questo tempio c'è una divinità particolare, una Shivalinga. Chi è stato in India conosce cosa sono questi Shivalinga. Sono delle divinità che vengono adorate, sono delle manifestazioni di Shiva. Shiva è una divinità, esattamente un essere celeste, Ne sappiamo che, secondo la cultura vedica, esiste un Dio, che è di nome Vishnu o Krishna, e esistono tantissimi esseri celesti, che sono praticamente delle persone, non sono proprio delle divinità, sono delle persone materiali, ma non comuni. Perché non sono comuni? Perché sono dotate di strabilianti particolari poteri, sovrannaturali. Praticamente queste divinità, questi esseri celesti, sono persone che hanno delle potenze così elevate che sono in grado di controllare quelli che sono magari dei fenomeni naturali. Sono loro che si preoccupano in una certa maniera del mantenimento di questo universo materiale, del buon funzionamento, naturalmente sotto la direzione di Krishna, Dio la persona suprema, perché queste persone in se stesse non hanno alcuna potenza. La potenza, il potere, lo traggono da Krishna, Dio la persona suprema, un po' come accade anche per noi. Non è che dipende dalla nostra volontà il fatto di digerire i cibi o di respirare. Noi non siamo consapevoli che dobbiamo respirare, che stiamo respirando, però lo facciamo ugualmente. Ecco, queste funzioni non sono controllate da noi, sono controllate da un qualcosa di esterno. Nella stessa maniera, Krishna, Dio, la persona suprema, può controllare tutto quanto l'universo materiale, ma non se ne occupa personalmente. Lascia questo incarico ad altre persone. Queste persone sono i Deva, o esseri celesti. Shiva, fra tutti questi, è il più importante. Allora, questo Shiva, che è l'essere celeste più potente, il più grande devoto di Vishnu o di Krishna, questo Shiva si trova allora in questa divinità che abbiamo detto, in questa forma che si chiama Shiva Lingam, che si trova in questo tempio. E secondo la storia di questo, legata a questo tempio, il tempio di Ananteshvara, è spiegato che in questa stessa Shiva Linga vivessero personalmente Vishnu e la sua espansione personale Anantashesha. L'altro tempio invece che si trova nella città di Udupi si chiama Chandramoleshvara. Chandra significa luna in sanscrito. Perché si chiama Chandramoleshvara? Perché anche questo tempio è dedicato a Shiva. È un tempio di Shiva e ha questo nome perché Shiva porta sul proprio capo la luna crescente, appunto Chandra. In effetti, secondo i libri di storia che abbiamo anche così consultato per preparare questo programma, non si sa molto di Udupi sull'epoca precedente all'arrivo di Madhvacharya, tranne che il nome della città Udupi deriva da Udupa, che è un altro nome di Shiva, che significa colui che appunto porta la luna sul capo. Srila Madhvacharya era collegato con uno di questi due templi, esattamente con il tempio di Anantesvara. Qui lui era solito dare udienza, teneva discorsi sulla filosofia, parlava di Krishna, incantando e spiegato con dotti discorsi sulla coscienza di Krishna tutti quelli che venivano ad ascoltarlo, da tutte le parti dell'India. Da tutte le parti perché appunto Udupi era una famosa città di pellegrinaggio dovuta a questi due suoi famosi templi. Tutte le persone venivano da tutta l'India e cercavano di prendere vantaggio, una volta arrivati al tempio di Anantesvara, dei discorsi di Madhvacharya sulla filosofia. Appunto Madhvacharya fu uno dei più famosi caposcuola delle varie filosofie che esistono in India. È spiegato che lui era solito tenere dei dibattiti con dei studiosi che si opponevano alla sua filosofia, praticamente alla devozione pura per Sri Krishna, all'interno delle cinte del tempio. C'era una stanza adibita apposta a questo. Grandissimi studiosi venivano da tutta l'India, si potevano incontrare con Madhvacharya e discorrere sulla filosofia. Madhvacharya conosceva molto bene la filosofia del Veda e la sapeva proporre anche in una maniera così intelligente da poter convincere tutti i più grandi studiosi dei loro errori. Secondo la cultura vedica, il puro amore per Krishna, cioè la devozione pura per Sri Krishna, è considerato il fine supremo della conoscenza vedica. Ma leggendo attentamente i Veda non è facile scoprire questo. Perché? Perché non basta solo saper leggere, non basta essere delle persone intelligenti. Se no a questo punto tutti quanti potrebbero leggere il Veda, il Vedanta, e raggiungere la pura devozione per Krishna, o capire che questo è lo scopo della vita. No, non è sufficiente. Per ricevere, per far sì che venga rivelata questa profonda conoscenza, bisogna sviluppare devozione verso Krishna. Allora Krishna, vedendo la nostra devozione, come, diciamo, come premio, ci rivelerà questo segreto. Cioè che il puro servizio devozionale, lo sviluppo della devozione per Krishna, è il segreto e il fine della cultura vedica. Madhvacharya aveva questa percezione, questa potenza, perché era un puro devoto di Krishna. Col suo servizio devozionale aveva soddisfatto Krishna stesso. Allora Krishna gli rivelò questa conoscenza, gli diede le capacità per poter apprendere questa conoscenza. E Madhvacharya, da buon puro devoto, non tenne solo per sé questa conoscenza, ma si prese l'impegno di diffonderla a tutti quanti fossero oscurati da altre filosofie impersonaliste, filosofie che derivano dalla filosofia originale, quella che presentò Krishna, e che non riescono a vedere Krishna come il fine, come il raggiungimento di tutte quante le dottrine. Madhvacharya non perse mai un dibattito e dopo aver fondato un altro tempio, a Krishnamath, Madhva ne fece il centro di tutte le sue attività. Comunque ancora adesso, come allora, è tradizione, e potete farlo anche voi che state ascoltando qualche volta che magari andrete in India e magari precisamente a Udupi, secondo la tradizione i pellegrini vanno prima nel tempio di Chandramuleshvara e offrono i loro rispetti a Shiva, poi invece vanno nel tempio di Anantesvara per offrire i rispetti a Vishnu, che abbiamo detto che si trova nella divinità. E infine attraversano tutta questa strada, c'è una grande strada nella città di Udupi, per andare ad adorare la divinità originale di Madhvacharya. C'è una divinità che si chiama Balakrishna. Questo Balakrishna è Dio la persona suprema, però nella forma di bambino.
Thank you.
questa particolarissima divinità, questa divinità di Balakrishna, è adorata con grandissimo sfarzo dai devoti che si trovano nel tempio, i devoti sacerdoti di questo tempio. C'è una particolarità che, naturalmente, come tutte quante le divinità, secondo l'antica cultura indiana, vengono sempre riccamente adornate e vestite. Durante dei giorni particolari di festa, durante anniversari particolari di alcune manifestazioni di Krishna, questa divinità viene vestita con dei particolari ornamenti, così da farla somigliare alla divinità che viene festeggiata in quel particolare giorno. Ad esempio, secondo il calendario Vaishnava, capita che, non so, una divinità può appare la divinità di Matsya, l'avatara pesce. Allora ecco che con dei gioielli particolari vengono messi indosso la divinità, così che prende la forma di questo avatara pesce. Questa divinità di Balakrishna è una divinità bellissima, è molto molto bella. Purtroppo non è così facile poter scattare delle fotografie in questo tempio. Quindi tutti quelli che vogliono vederla, che hanno la possibilità di recarsi a Udupi, possono farlo. Chi non può, può venire qui negli studi di RKC, Radio Krishna Centrale. Qui negli studi c'è una fotografia di questa bellissima divinità, per cui chi vuole togliersi questo sfizio, questa voglia, può venire qui. La permetteremo di fargliela vedere. Questa foto siamo riusciti ad averla perché c'è un gruppo di devoti che si preoccupa di visitare tutti i luoghi santi di pellegrinaggio dell'India. È una grandissima processione, si chiama Padayatra. Padayatra perché è una processione che viene svolta, viene compiuta a piedi. Questa processione dura circa 18 mesi. Alla fine i devoti pellegrini avranno viaggiato per circa 4.000 miglia, tantissimo, visitando tutti i luoghi sacri dell'India che sono legati a Krishna o ai divertimenti di Chaitanya Mahaprabhu o agli altri puri devoti di Krishna. Allora, abbiamo parlato di questa divinità particolare, questo Balakrishna. Allora, adesso volevo raccontarvi la storia particolare di questa divinità. La storia di questa antichissima divinità è scritta su un libro particolare. Questo libro si chiama Madhva Vijaya. Praticamente la Madhva Vijaya è la biografia di Srila Madhvacharya. In questo libro è narrato come la divinità di Balakrishna attraversò l'oceano dalla lontana città di Dvaraka, situata nel nord-ovest dell'India, per recarsi appunto al sud. Udupi si trova al sud, mentre Dvaraka si trova nella parte nord-ovest della penisola indiana. La città di Dvaraka è un'altra antichissima città particolare. Perché? Perché nella città di Dvaraka visse Krishna, Dio, la persona suprema, vi regnò come principe, come re. Dvaraka è una grandissima città, è una grandissima fortezza che contiene una città. In Dvaraka vi erano centinaia di migliaia di palazzi, riccamente decorati, addobbati d'oro, di sete, e lì viveva Krishna con tutti i suoi sudditi e tutta la sua famiglia. Accadde che a Dvaraka, questa antica città, ci fosse nascosta una bellissima divinità. Questa divinità viveva nascosta in una grandissima massa di argilla. Questa argilla si chiamava Gopi Chandana, praticamente una specie di creta gialla che Vaishnava, cioè i devoti di Krishna, usano per segnare il proprio corpo appena lavato. Una volta appena essere lavato il proprio corpo, è usanza, secondo i Vaishnava, toccarsi con questa argilla alcune parti del corpo, del busto e la fronte, segnandole con un segno particolare. Questo segno è il simbolo dei devoti di Vishnu, dei devoti di Krishna. Allora ci c'era questa grandissima massa di argilla, questo tilak, e una grandissima massa che conteneva dentro questa divinità. Nessuno sapeva che questa divinità si trovasse lì, ma poiché la massa di argilla era troppo pesante, alcuni marinai la caricarono come zavorra sulla loro imbarcazione mercantile. Allora, questa imbarcazione con questi marinai intraprese il viaggio che partì da Dvaraka, si diressero verso sud. Quando furono al largo della costa di Udupi, successe un incidente a questa imbarcazione mercantile. Proprio sulla costa di Udupi si levò una tempesta che fece arenare la barca su una duna di sabbia. Proprio quel giorno Madhvacharya era assorto nel comporre il suo Dvadash Stotra, un suo famoso poema in 12 parti, che glorifica il Signore Krishna. Madhvacharya era sulla spiaggia che componeva questo suo poema e si accorse dell'incidente. Alcuni puri devoti hanno dedotto da questa situazione che Madhvacharya in effetti era già lì sulla spiaggia che stava aspettando il Signore Krishna, sapeva che sarebbe arrivato. Vedendo che questa barca si era arenata in questa duna di sabbia, si era impigliata in questa duna, e sentendo anche che i marinai chiamavano da lontano, infatti si trovavano in pericolo, allora Madhvacharya agitò il suo vestito in modo da dare delle indicazioni sulla direzione a questi marinai. Solo con questo gesto, la storia racconta, che placò l'intera tempesta e la nave si liberò dal suo incagliamento. Allora Madhvacharya guidò la barca verso la salvezza, la portò verso riva e il capitano di questa barca fu veramente ansioso di manifestare il suo apprezzamento a Madhvacharya. Allora, una volta arrivati sulla riva, chiese a Madhvacharya di prendere in qualsiasi cosa si trovasse sul suo carico, sulla sua nave mercantile. Con grande meraviglia di tutti, Madhvacharya scelse quella grossa zavorra di argilla che c'era sulla nave, quel pesante masso di argilla Gopichandana. Srila Madhvacharya fece scaricare dai suoi discepoli questa grande massa di argilla per farla portare verso la città di Udupi. Ma durante la strada del ritorno, questa enorme massa di argilla si ruppe. Si spezzò in due e rivelò la bellissima divinità del signore Balakrishna. Rimasero molto meravigliati, cercarono allora di prendere questa divinità per portarla nella vicina cittadina, ma il gruppo di discepoli, si dice fossero una trentina circa, non riuscirono a sollevare questa divinità. Allora Madhvacharya stesso abbracciò e sollevò la divinità di Balakrishna come se fosse un bambino e la divinità acconsentì ad essere rimossa. Madhvacharya trasportò il Signore per 4 miglia in grande estasi fino al tempio di Udupi. Durante la strada del ritorno completò le parti restanti del poema che stava scrivendo sulla spiaggia, il Vadasha Stotra. Recitava i versi ad alta voce mentre camminava portando in braccio la divinità e i suoi discepoli scrivani completarono questo poema. Tornato nella città di Udupi, Madhvacharya fece il bagno al Signore nel lago conosciuto come Madhva Sarovara e poi lo installò nel tempio di Krishnamath. Madhvacharya stesso fissò un livello di adorazione molto elevato per l'adorazione della divinità di Krishna. E dovunque si trovasse, a Udupi compiva di persona le 13 cerimonie giornaliere di offerta al Signore. Queste cerimonie giornaliere si svolgono e si compiono in tutti i templi dei devoti di Krishna in tutto il mondo. Consistono in particolari adorazioni. Viene cucinato del prasada per le divinità, delle deliziose vivande ricche, molto buone, molto particolari. Vengono cucinate con amore e devozione dai devoti di Krishna e vengono offerte alla divinità. Questo più volte al giorno, dipende dai vari luoghi e dipende anche dalle possibilità di ognuno. Così come tantissime persone hanno un piccolo tempio in casa propria dove adorano il loro Signore Krishna, in dipendenza dalle proprie possibilità uno può fare delle offerte a Krishna. C'è chi può limitarsi a offrire solo un po' d'acqua, magari qualche fiore. Invece chi può permettersi di offrire dei sontuosi pranzi, anche più di una volta al giorno. Naturalmente Krishna non ha bisogno della quantità, di ciò che noi gli offriamo, ma Krishna è mosso dalla devozione che noi mettiamo nel preparare tutte queste cose, tutte queste offerte da dedicare a Lui. Chiunque può recarsi in uno qualsiasi dei templi che i devoti di Krishna hanno in tutta Italia e poter assistere anche personalmente a questa particolare cerimonia, questa cerimonia di offerta del cibo a Krishna e dell'Artic. Vengono offerti dei particolari oggetti a Krishna, come dei fiori, degli incensi, dell'acqua. E questo in segno di devozione, in segno di adorazione alla divinità di Krishna. Dopo questa storia, praticamente circa un 400 anni dopo, un discepolo, sempre della scuola di Madhvacharya, scrisse un famoso poema che si chiama Prameya Navamalika Tika. In questo poema è narrato perché questa divinità di Balakrishna si trovasse in questa grandissima massa di argilla. Questo discendente, discepolo di Madhvacharya si chiamava Raghuvarya Tirtha. Allora, in questo suo trattato, in questo suo libro, descrive che una volta, al tempo in cui Krishna manifestò i suoi divertimenti sulla terra, sua madre, Devaki, la madre che lo dette alla luce e lo mise al mondo, si lamentò col Signore per la sfortuna di non essere stata testimone dei divertimenti di Krishna durante la sua infanzia a Vrindavana. Infatti, per chi si ricorda la storia che è narrata sul decimo canto dello Srimad Bhagavatam, il libro di Krishna esattamente, è spiegato che Krishna nacque da Devaki e Vasudeva, da sua madre Devaki. Devaki e Vasudeva si trovavano nelle prigioni dello zio Kamsa. Perché in queste prigioni? Perché in seguito a una maledizione fu annunciato a Kamsa che uno dei figli di Devaki sarebbe stato il suo uccisore. Kamsa naturalmente si preoccupò molto di questo. Kamsa era il re di quella zona, di quello stato in quel periodo. Allora fece immediatamente imprigionare Devaki e Vasudeva. Li fece imprigionare e ogni volta che dettero alla luce un figlio, lo fece uccidere immediatamente. Nacquero molti figli fra Devaki e Vasudeva, e un giorno nacque anche Krishna, Dio, la Persona Suprema. Quando nacque, Vasudeva ebbe molta paura che il re Kamsa, il re cattivo, prendesse anche questo suo figlio. Allora cosa fece Vasudeva? Riuscì in una maniera molto mistica a uscire dalla propria prigione. Questo grazie alla potenza dell'energia interna di Krishna, Yoga Maya. Yoga Maya fece addormentare tutte quante le guardie, aprì le serrature delle prigioni e della grande fortezza, e permise a Vasudeva di portare lontano dalla prigione il piccolo Krishna. Vasudeva portò questo piccolo bambino in un villaggio vicino, il villaggio di Vrindavana. Portò questo bambino a Madre Yashoda e Maharaj Nanda, che divennero da quel momento i suoi nuovi genitori. Però Devaki, la madre che mise al mondo Krishna, restò molto triste, perché non poté godere dei divertimenti d'infanzia di Krishna. Allora Devaki supplicò il Signore di renderla felice e fortunata come madre Yashoda, manifestandole alcune azioni e birichinate della sua dolce infanzia. Per dare piacere alla sua pura devota, allora cosa fece Krishna, Dio la persona suprema? Assunse la forma di un bambino e si arrampicò sulle ginocchia di Devaki. Più tardi, poi, quando Devaki andò a frullare il burro, Krishna, agendo come un bambino comune che fa il birichino, ruppe la zangola e mangiò il burro e imbrattò completamente di burro il suo corpo trascendentale. Poi, afferrato dalle mani di Devaki il bastone e la corda della zangola, gli fece alcuni scherzi. Krishna si divertì un po' così con la sua madre Devaki. Dopo un po' Krishna però riprese le sue sembianze normali e la sua forma abituale di eterna giovinezza. Madre Devaki si emozionò moltissimo. Riuscì a vedere questi divertimenti di Krishna per la misericordia del Signore. La storia ci racconta anche la regina Rukmini Devi, che era una delle consorti di Krishna, una delle principali, ebbe la fortuna di assistere a questi particolari divertimenti infantili di Krishna. Krishna, nonostante lei fosse sua moglie, gli rivelò questo particolare dono, gli mostrò queste sue divertenti birichinate di quando appunto Krishna si trova a essere un bambino piccolo, apparentemente un bambino piccolo. Rukmini Devi, la consorte di Krishna, rimase completamente incantata e affascinata dall'aspetto infantile di Krishna. E per tenere sempre vivo in lei il ricordo, si fece costruire una divinità di Krishna bambino che regge il bastone e la fune della zangola, quelle stesse che rubò a Devaki. La regina Rukmini ha spiegato che cominciò ad adorare regolarmente questa piccola e dolce divinità. E più tardi, quando Krishna lasciò questo mondo materiale e se ne andò per tornare nel mondo spirituale, allora il suo grande amico Arjuna prese questa divinità e la depose in un luogo chiamato Rukmini Vana. Nel corso dei secoli questa divinità si coprì di argilla e rimase sempre nascosta in quella condizione nei pressi di Dvaraka, finché alcuni marinai mercanti non la portarono via a Udupi, quindi a Madhvacharya, e qui ci ricolleghiamo alla storia di prima. Prima della sua partenza da questo mondo, Madhvacharya affidò a 8 suoi discepoli sannyasi il compito di curarsi dell'adorazione del tempio di Krishnamatte e di continuare la diffusione della coscienza di Krishna in quella regione. Anche oggi, come allora, l'adorazione a quella divinità sta proseguendo grazie agli insegnamenti e alle istruzioni di Madhvacharya. Oggi ci sono dei devoti, dei sannyasi, che non sono altro che i successori di quegli 8 originali lasciati da Madhvacharya stesso, e stanno continuando a diffondere anche la coscienza di Krishna in quella regione. Questa adorazione, per chi interessa, è affidata a rotazione, sono dei periodi biennali. In questi 2 anni i devoti vengono impegnati nell'adorazione di questa divinità, si occupano di tutte le necessità di questa divinità e ogni 2 anni si danno il cambio con altri devoti, così da dare l'opportunità a tutti quanti di partecipare a questa particolare attività devozionale. Allora, questi devoti sannyasi fanno dei turni di 2 anni per lasciare spazio poi agli altri 2 anni ad altri devoti, altri sannyasi. E cosa succede in questo periodo di transizione? Cioè, mentre hanno compiuto il loro turno e devono lasciare lo spazio agli altri, cosa fanno? C'è un lasso di tempo che dura 14 anni, fra un turno e l'altro, e ogni sannyasi viaggia e predica e raccoglie fondi che poi utilizzerà al momento del suo turno di adorazione. Offre delle cose alle divinità grazie alle donazioni che ha ricevuto durante i suoi 14 anni di pellegrinaggio. Viaggia per tutta la sua zona, predicando le glorie del suo Signore, diffondendo la coscienza di Krishna e raccoglie donazioni che poi impegnerà nel servizio alla divinità quando toccherà a lui, quando sarà il suo turno. Personalmente questi devoti, quando toccherà a loro, eseguiranno personalmente le funzioni legate alle divinità, cucineranno, offriranno il cibo, offriranno degli articoli con devozione e tutti i servizi rituali giornalieri per la divinità verranno offerti personalmente da questi grandi devoti. Ognuno di questi sannyasi è anche responsabile di un tempio e in ognuno di questi templi esiste una divinità. Anche questa divinità fu assegnata personalmente da Madhvacharya ai suoi primi 8 discepoli originali. Questi 8 templi, questi 8 mat, come vengono chiamati in India, sono situati sulla strada principale della città di Udupi. Questa strada si chiama Car Street, è una via che gira intorno ai templi di Chandramuleshvara e di Ananteshvara e prosegue dritta verso l'entrata principale del tempio di Krishnamurti, dove si trova appunto la nostra piccola divinità di Balakrishna. Perché questa si chiama Car Street? È una via lungo la quale si svolgono delle parate rappresentate nelle pagine, anche se chi potesse avere la rivista Ritorno a Krishna, sono rappresentate nelle pagine centrali. Gli avvocati di Krishna hanno preparato una rivista che esce mensilmente, tutti quanti possono abbonarsi, possono riceverla a casa propria. In una di queste riviste abbiamo voluto, appunto nelle pagine centrali, fare delle grandi foto che rappresentano questa grandissima parata. Ci sono dei carri giganteschi minati, questa parata viene svolta la sera fino a tardi, e in questi carri vengono trasportate le divinità di questa città di Udupi. Per cui chi si recasse a Udupi può anche partecipare personalmente a questa meravigliosa manifestazione in questa grandissima strada che si chiama Car Street. Praticamente si gira intorno a questi templi in segno di rispetto. Infatti, come ben detto, questa grande strada è un comune, grande circonvallazione che gira intorno a questi templi e poi va dritta fino al tempio Krishnamurti, quello fondato da Madhvacharya. Dalla situazione, dal festival, ne vengono usate a volte 1, a volte 3, a volte 4. C'è un quarto carro che è completamente rivestito di argento, che è usato in festival di particolare rilievo. Queste feste sono completate da tantissimi pellegrini, da elefanti decorati, da bande musicali. E questa è una parata notturna, viene svolta in questa grandissima via che si chiama Car Street, nella città di Udupi, ed è praticamente un evento quotidiano. Ogni sera viene svolta questa grandissima parata. Sia i residenti che i pellegrini girano in massa per vedere il Signore che sovrasta dal suo carro e sorride misericordiosamente ai devoti che si stessi adorano. La processione segue per tutta la strada e a intervalli si ferma e il Signore tra dei canti alla divinità. Numerosi devoti offrono degli incensi, dei fiori, del cibo durante il tragitto. Queste parate hanno inizio alle 8 di sera e generalmente si concludono tardi, dopo circa un'ora e mezza. Allora, qualsiasi persona si trovasse in India, noi tutti quanti consigliamo di andare a fare un giro in questa cittadina sacra di Udupi, di poter partecipare a questo grandissimo festival. Praticamente Udupi è uno dei pochi luoghi rimasti ormai dell'India dove le tradizioni devozionali e spirituali si sono mantenute. Quelle stesse tradizioni spirituali... Perché è importante che siano praticamente intatte? Perché l'abbiamo detto all'inizio di questa trasmissione. Secondo la storia è considerato che Udupi, già a quei tempi in cui c'era Madhvacharya, fosse pari al mondo spirituale. Allora, dove vengono tenute conto, dove viene considerato l'insegnamento di Krishna, dove viene applicato l'insegnamento di Krishna così com'è, allora quel luogo può essere considerato esattamente il mondo spirituale. Così come nel mondo spirituale viene fatta la volontà di Krishna, se in un altro stesso luogo viene fatta la volontà di Krishna, anche quel luogo può essere considerato il mondo spirituale, la stessa, la persona suprema. Allora, i devoti di Krishna sono molto legati a questa città di Udupi e sono legati anche a Madhvacharya. Perché? Madhvacharya ebbe moltissimi seguaci. Fra i suoi discepoli principali ci fu un famoso devoto che si chiamò Lakshmipati Tirtha. Questo Lakshmipati Tirtha fa parte... Allora, per saperne qualcosa di più anche su Madhvacharya, questa grandissima personalità, vi rimando a un'altra trasmissione di Radio Krishna Centrale. RKC cerca di diffondere il più possibile le glorie di Krishna, dei suoi rappresentanti. Questo è l'impegno che i devoti si prendono con questi grandi devoti che ci hanno preceduto. L'impegno di questi grandi devoti, la nostra natura originale è spirituale, non è materiale, solo che dobbiamo riscoprirlo. RKC è uno dei progetti di Prabhupada che si prende l'impegno di diffondere la coscienza spirituale a tutti quanti. Quindi tutti quelli che in un momento o in un modo o nell'altro, in questo momento, stanno ascoltando RKC, significa che si sono chissà come meritati magari le benedizioni sia di Krishna che di Srila Prabhupada, per poter avere la fortuna di sentire anche in questo istante qualcosa che riguarda Krishna, Dio, la persona suprema, o il suo rappresentante puro devoto, in questo caso come Madhvacharya. Perché fu considerato, perché fu un puro devoto, non è a caso, lo spiegheremo. Ci sono persone che i puri devoti lo diventano, sono pure devoti, lo sono sempre stati. In effetti noi veniamo dal mondo spirituale in origine, siamo pure devoti perché siamo anime spirituali eterne, siamo pure come sostanza, soltanto che a contatto con questo mondo materiale ci siamo inquinati, ci siamo sporcati. Nel cuore l'anima conserva la sua purezza originale, però è ricoperta da tutti questi strati di contaminazione, tutti questi strati di illusione materiale, un po' come un diamante. Un diamante è sempre un diamante anche se cade nel fango, però perde la sua lucentezza, il suo splendore. Ma insegnamenti dei grandi devoti, ascoltando gli insegnamenti che Krishna ci ha lasciato, noi possiamo togliere il fango che ci ricopre, il fango dell'illusione materiale, ed acquistare la nostra lucidità, la nostra brillantezza, così come l'esempio del diamante, e una volta purificati possiamo avere la giusta percezione di quella che è la volontà di Krishna e qualificarci per tornare nel mondo spirituale. tornare da Krishna. Con questo ultimo augurio vi saluto, qui Mahat Sevadaste dagli studi di RKC. Appuntamento a una prossima puntata di Sulle rive del Gange. Hare Krishna a tutti quanti, Hare Bol.
Gange, guida ai luoghi santi dell'India.
Un viaggio per capire.
Sulle rive del Gange.